Laudetur Jesus Christus.
I titoli del nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, il Papa all'udienza generale, per il cristiano la meditazione è un modo di incontrare Gesù. Maggio 2021, il mese della preghiera incessante per la fine della pandemia. Papa Luciani torna a Roma all'archivio privato, dai libri e le lettere all'agenda personale. Bentrovati da Francesca Sabatinelli. Proseguendo il ciclo di catechesi sul tema della preghiera, Papa Francesco all'udienza generale di questa mattina ha posto l'attenzione ad una particolare forma, la meditazione. Meditare è una strada per incontrare Cristo, ha affermato, la pace interiore ne è una conseguenza, impossibile senza lo Spirito Santo. Il servizio di Adriana Masotti.
La meditazione è una pratica conosciuta non solo dai cristiani ma da molte altre religioni e anche da chi non ha fede. Tutti infatti, afferma il Papa, cerchiamo di ritrovare la pace interiore. Meditare è un modo per fermarsi nella corsa di ogni giorno. La meditazione cristiana però ha una sua specificità perché, come ogni forma di preghiera, passa per Gesù e in lui trova la meta. Francesco lo spiega.
Il cristiano quando prega non si mette in ricerca del nucleo più profondo del suo io. La preghiera del cristiano è anzitutto incontro con l'altro ma con la maiuscola, l'incontro con il trascendente, con Dio.
Non è possibile la meditazione cristiana senza lo Spirito Santo, è Lui che ci guida orientando mente e cuore a Cristo, il Papa afferma.
E questo non è un ripiegamento su noi stessi, no, no, è andare da Gesù e da Gesù incontrare noi stessi guariti, risorti, e incontrare Gesù salvatore di tutti, anche di me.
Sono stati resi noti 30 santuari che in ogni angolo del mondo guideranno la preghiera mariana ogni giorno del prossimo mese di maggio, con la quale i fedeli nella recita del rosario invocheranno la fine della pandemia e la ripresa delle attività sociali e lavorative. Ad aprire e chiudere questo incessante momento di preghiera, il primo ed il 31 maggio, sarà Papa Francesco. Andrea De Angelis.
Dal Giappone alla Bosnia, dalla Nigeria all'Argentina, in Italia a Loreto e Pompei, con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiate a casa come sul luogo di lavoro, da soli o con i propri cari. Il Papa ha voluto coinvolgere i santuari di ogni continente perché si rendano strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa. L'iniziativa si realizza alla luce dell'espressione biblica: da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio. Francesco la aprirà e la chiuderà insieme ai fedeli nel mondo da due luoghi significativi della Città del Vaticano. La preghiera in ognuno di questi santuari verrà trasmessa attraverso i canali ufficiali della Santa Sede alle 18 ora italiana. È stato pensato inoltre un breve sussidio liturgico per fornire alcune indicazioni utili a condividere questo momento partecipando con la propria comunità. Il sussidio in lingua italiana può essere scaricato sul sito del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, dove è disponibile anche in lingua inglese e spagnola.
Un anno fa nasceva la Fondazione Giovanni Paolo I, istituita da Papa Francesco per approfondire il pensiero e gli insegnamenti di Papa Luciani, pontefice per 34 giorni. Tra le diverse attività promosse anche il trasferimento del patrimonio documentale. Al microfono di Salvatore Cernuzio, la vicepresidente della Fondazione Luciani, Stefania Falasca.
Si tratta di una ricchissima raccolta di materiale documentale che abbraccia mezzo secolo. In totale sono 64 faldoni nei quali, partendo dai quaderni con gli appunti di lezione come studente presso il seminario gregoriano di Belluno, si arriva alle 66 agende del suo episcopato, tra cui l'agenda in similpelle blu con le iniziali AL che ha continuato ad usare durante i 34 giorni di pontificato e nella quale sono impresse le sue ultime parole scritte. Sono le carte di una vita.
Quali sono la misura e il valore di queste carte?
La misura di queste carte si caratterizza principalmente come schedario personale. Le carte di Albino Luciani dicono certamente molto nel loro insieme, nelle loro parti, del profilo di chi le ha redatte e rappresentano una fonte privilegiata per comprendere il carattere di Luciani proprio in relazione alle contingenze da lui vissute e attraversate.
Il cardinale segretario di Stato Parolin non potrà viaggiare in Venezuela in occasione della beatificazione del venerabile servo di Dio José Gregorio Hernández a Caracas il 30 di questo mese. Ad impedire il viaggio, si legge in un comunicato della sala stampa vaticana, cause di forza maggiore legate soprattutto alla pandemia di Covid. Il porporato assicura la sua spirituale partecipazione a questo momento così importante per la Chiesa e per l'intero Venezuela e si augura che esso contribuisca ad approfondire la fede dei venezuelani e la loro vita cristiana, nell'imitazione del nuovo beato ad affrontare insieme la crisi umanitaria e a promuovere una convivenza plurale e pacifica. Nello stato americano dell'Arizona il governatore ha trasformato in legge il provvedimento che vieta le interruzioni di gravidanza sulla base di anomalie genetiche come ad esempio la sindrome di Down. Per chi effettua aborti è previsto il carcere. Antonella Palermo ha raccolto il commento del professor Alberto Gambino, presidente dell'Associazione Scienza e Vita.
Non si può ridurre una normativa ad uno slogan, perché detta in questi termini si prevede il carcere per la donna che abortisce un feto con anomalia, è evidentemente uno stravolgimento che può comportare a livello di percezione sociale di una situazione che a giustizia aggiunge ulteriore ingiustizia. E quindi da questo punto di vista occorre capire questo strumento come si colloca nell'ordinamento statunitense. Facciamo attenzione che il tema dell'interruzione della gravidanza può essere mitigato, in qualche modo anche azzerato, se ci sono le condizioni sociali, sanitarie ed economiche di sostegno alla donna e alla sua famiglia. Gli Stati Uniti non sono dei campioni in questa prospettiva.
Insomma, il campo della tutela della vita non può essere ridotto a facili riduzionismi.
Bisogna anche verificare quali siano le motivazioni che portano alla donna a questo atto dolorosissimo.
Oltre un anno di pandemia ha reso ancora più sensibili i temi richiamati dalla Giornata Mondiale per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro promossa dall'ONU, una giornata che si celebra oggi insieme a quella internazionale della memoria per i lavoratori deceduti o che hanno subito infortuni, disabilità e malattie durante la loro attività. Tra i lavoratori più a rischio, gli operatori della salute, il servizio è di Michele Raviar.
Nel mondo, ha ricordato l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, sono 136 milioni i lavoratori che solo nel campo della salute sono a rischio di infezione da Covid-19. Il 14% di tutti i positivi finora sono stati infatti medici, infermieri o lavoratori del settore sanitario, 7.000 le vittime. In Italia, in totale, i contagi di origine professionale dall'inizio della pandemia sono stati oltre 165.000, 551 i morti e, come nel resto d'Europa, il settore sanitario è stato il più colpito, seguito dal mondo dei trasporti e dei magazzini. Decisivo quindi far rispettare i protocolli di sicurezza, perché nei luoghi di lavoro chiusi le possibilità di contagio sono più alte di 19 volte, spiega Emiliano Manfredonia, presidente delle ACLI.
Bisogna continuare con questi protocolli, poi bisogna cercare di tutelare i lavoratori in nero, ma penso anche ai rider, le persone che lavorano nella logistica, e spesso la quantità di lavoro non aiuta a quella prudenza che serve alla tutela dei lavoratori.
Sentiamo il dovere di riaffermare serenamente la singolarità e unicità della famiglia costituita dall'unione dell'uomo e della donna. Così la Conferenza Episcopale Italiana interviene sul DDL Zan, auspicando che venga tenuto conto anche della voce dei cattolici. Una legge che intende combattere la discriminazione, spiegano i vescovi italiani, non può e non deve perseguire l'obiettivo con l'intolleranza, mettendo in questione la realtà della differenza tra uomo e donna. Presentato oggi online in diretta streaming dalla Sala Marconi di Radio Vaticana il concorso Canoro Christmas Contest, promosso dalla Fondazione Pontificia Gravissimus Educationis e dalle missioni Don Bosco, il servizio di Amedeo Monaco.
Hai tra i 16 e i 35 anni? Conosci e ami la musica? C'è una grande occasione per te, il Christmas Contest. Lasciati ispirare dal Natale e dai suoi valori di vita, amore, pace.
Dare voce ai giovani è questa la sfida indicata più volte anche da Papa Francesco, che ha ispirato la nascita di Christmas Contest, un concorso canoro rivolto ai giovani. I vincitori potranno esibirsi con i migliori interpreti della musica internazionale durante il concerto di Natale in Vaticano. L'evento è stato presentato online. Don Angel Artime, rettore maggiore della Congregazione Salesiana, si è soffermato sul contributo che possono dare i giovani.
Possono trasmettere un po' di aria fresca, mi sembra molto bello.
L'aria fresca dei giovani porta anche la dolce brezza della solidarietà. Al concorso Christmas Contest sono abbinati infatti due progetti benefici nella Repubblica Democratica del Congo.
Il Congo è il cuore dell'Africa. Aiutaci a farlo battere.
Ed è tutto, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattoni regia e Francesca Sabatinelli in studio, grazie per l'attenzione.